Quest'anno è l'anno del Giubileo della Misericordia, quindi era d'obbligo anche per noi fermarci un po' su questo tema o argomento, su questo aspetto del volto di Dio e anche del nostro di conseguenza, che siamo Suoi figli. Della misericordia si può parlarne finché si vuole, perché basta aprire una qualunque pagina della Scrittura ed ecco un aspetto della misericordia di Dio. C'è quel salmo che riassume bene un po' tutto: eterna è la sua misericordia. Ogni versetto, ogni cosa che viene in mente della storia, della vita del popolo, della vita dei singoli, a ogni cosa si può dire eterna è la sua misericordia, perché tutto è opera di questo grande amore di Dio. Ma come titolo particolare per questo nostro corso di esercizi ho pensato di prendere una storiella, che non è una storiella, è uno dei aneddoti che vengono chiamati apoftegmi, una parola difficile del greca, dei padri del deserto. Ce n'è uno, ve lo leggo, e questo fa da titolo un po' a tutto il nostro percorso. Un giovane fratello fu mandato dal suo Abba, da un certo fratello che aveva un orticello sul monte Sinai, per portare alcuni frutti all'anziano. E come giunse nell'orticello, disse al fratello che ne era il proprietario: «Padre, il mio Abba mi ha chiesto se hai dei frutti». Gli disse: «Sì, figliolo, là c'è tutto quello che vuoi, prendi quel che ti occorre». Il giovane monaco disse: «Padre, è forse qui la misericordia di Dio?». A queste parole l'anziano divenne pensoso e con gli occhi rivolti a terra disse al giovane: «Che hai detto, figliolo?». Il giovane ripeté: «Ho detto, padre, è forse qui la misericordia di Dio, padre?». Quindi di nuovo, per la terza volta, il fratello gli fece la stessa domanda. Il padrone dell'orto rimase in silenzio per un momento e non seppe che cosa rispondere a quel giovane. Poi trasse un sospiro e disse: «Dio ci aiuti, figliolo». Lasciò il giovane, prese subito la sua melote e se ne andò nel deserto, abbandonando il suo orto e dicendo: «Andiamo a cercare la misericordia di Dio». Se un ragazzo mi ha interrogato senza che io riuscissi a rispondergli, che farò quando sarò interrogato da Dio? Ecco, teniamo questa vicenda, questo piccolo episodio, come titolo per tutti i nostri, per rispondere anche noi a questa domanda: «Padre, è forse qui la misericordia di Dio?». È una domanda che ci impressiona un pochino, come ha impressionato quel padre nel deserto. Sono domande attraenti, perché dov'è la misericordia? È qui la misericordia? Percepiamo che questa parola, misericordia, e il suo contenuto ha a che vedere con la nostra mamma. e lei la misericordiosa. Infatti, nelle lingue antiche, almeno in ebraico, la parola misericordia traduce un termine, rahamim, che ha a che fare con, la radice di questa parola ha a che fare con l'utero, l'utero materno. Quindi la parola misericordia lascia, ci porta a ricordare o a evocare l'amore che le mamme hanno per i loro figli. È un amore particolare, un amore che c'è sempre, anche il figlio diventasse un delinquente, ma la mamma gli vuol sempre bene. Anzi, forse più l'uomo porta sofferenza, più la mamma lo desidera e lo ama. Misericordia. Noi diamo questo titolo a Dio, misericordioso, perché ama il suo popolo come una madre. Viene detto più volte anche dai profeti, nei salmi. E allora la nostra domanda, dov'è la misericordia? Possiamo tradurla così. Dov'è quell'amore che mi accoglie come mia mamma? Il termine italiano misericordia unisce due parole, miseri e cuore, cuore e miseri. Qual è quel cuore che accoglie i miseri? Che è sempre pronto per loro? E chi sono i miseri? Quando è che l'uomo si sente misero? Non c'è miseria più grande del peccato. Non c'è misero più grande del peccatore, perché il peccatore cade in tutte le miserie possibili. E le miserie che ci sono, che sperimentiamo, hanno tutte qualche fondamento, qualche radice nel peccato, cioè nella disobbedienza a Dio. Il cuore che accoglie i miseri è proprio il cuore di Dio, che sappiamo è sempre pronto al perdono, già fin dalla pagina del primo, che narra il primo peccato dell'uomo, o quel peccato che è un po' il prototipo o l'esempio di tutti i peccati dell'uomo, quello di Adamo ed Eva. Quindi questa parola misericordia unisce Dio e l'uomo. Con una parola sola li evochiamo, li ricordiamo tutti e due, perché il cuore per i miseri è quello di Dio che accoglie i peccatori. Questo termine misericordia ci rimanda sempre a Dio. Ma quale Dio? Il Padre del nostro Signore Gesù Cristo è l'unico che conosciamo veramente misericordioso, perché proprio Gesù ce lo ha rivelato così, ce lo ha mostrato così, perché è Lui, questo Dio, Padre di Gesù, che ha mandato Gesù come dono del suo amore per recuperare i peccatori e in questo modo farsi conoscere come nostro padre, come nostra madre, per farsi accogliere e per farsi amare da noi. Quel Padre ha mandato Gesù proprio perché noi conosciamo Dio come amore e quindi non lo rifiutiamo, perché il nostro incontro con Dio non sia uno scontro. Allora questo avviene sempre e soltanto grazie a Gesù. Dio è misericordia, è misericordioso, e Gesù è la sua misericordia. Noi siamo i miseri che desideriamo, siamo assetati di incontrare proprio il cuore della nostra mamma e di incontrarlo sempre, e magari anche più grande, più accogliente, più pronto e generoso, capace di quello della nostra mamma. Perché la nostra mamma ha sì il desiderio per noi, ma poi tutte le capacità di recupero non le ha. E allora noi siamo alla ricerca di questo cuore. Siamo alla ricerca del cuore misericordioso, dove questa misericordia sia completa. Ecco, il Padre Dio ci ha mandato appunto Gesù per mostrarci e per donarci il suo amore misericordioso. E tutto quello che Gesù è e tutto quello che Gesù fa, quello che Gesù dice, il suo vivere, il suo morire e anche il suo risorgere, anzi soprattutto il suo risorgere, è rivelazione della misericordia del Padre, del suo amore. Noi ci aiuteremo in questi esercizi con alcune pagine dei Vangeli. Si potrebbero prendere in mano tutte. Ne ho scelte, come ho fatto a sceglierle, quasi a caso, quelle che mi capitavano, perché appunto, essendo tutte, non era possibile. E allora, così, a caso, poi questo caso può darsi che sia ancora misericordia che è intervenuta e che me le ha fatte scegliere provvidenzialmente queste. Vedremo, vedrete, direte voi. La prima paginetta è nel Vangelo secondo Luca e racconta due parabole. Leggiamo il brano. È il Vangelo secondo Luca, capitolo 15, all'inizio. Si avvicinavano a lui tutti i pubblicani e i peccatori per ascoltarlo. I farisei e gli scribi mormoravano, dicendo: «Costui accoglie i peccatori e mangia con loro». Ed egli disse loro questa parabola: «Chi di voi, se ha 100 pecore e ne perde una, non lascia le 99 nel deserto e va in cerca di quella perduta finché non la trova? Quando l'ha trovata, pieno di gioia, se la carica sulle spalle, va a casa, chiama gli amici e i vicini e dice loro: rallegratevi con me, perché ho trovato la mia pecora, quella che si era perduta. Io vi dico, così vi sarà gioia nel cielo per un solo peccatore che si converte, più che per 99 giusti, i quali non hanno bisogno di conversione. Oppure, quale donna, Se ha 10 monete e ne perde una, non accende la lampada e spazza la casa e cerca accuratamente finché non la trova? E dopo averla trovata, chiama le amiche e le vicine e dice: rallegratevi con me perché ho trovato la moneta che avevo perduto. Così, io vi dico, vi è gioia davanti agli angeli di Dio per un solo peccatore che si converte. Ci fermiamo qui. Sono due parabole simili, molto simili. Perché ne ha raccontate due Gesù, così quasi uguali? Una mette in campo un uomo, un pastore. Nell'altro mette in campo una donna. E questo succede altre volte ancora nel Vangelo. Perché Gesù pensa, questa parabola del pastore la capiscono di più gli uomini. Le donne non vanno mai nel deserto a pascolare le pecore. Allora, ci vuole qualcosa che capiscano anche le donne. Anche loro hanno bisogno della misericordia. E allora ha aggiunto anche la seconda, maggiormente comprensibile alle donne. Ma vediamo un po' perché Gesù le ha raccontate queste due parole. In che situazione si trovava? Qual è l'occasione? In che circostanza? Ecco, l'introduzione appunto dice perché Gesù le ha raccontate. Si avvicinavano a lui, pensa, si avvicinavano a lui. Non è una cosa da poco. Tutti i pubblicani e i peccatori per ascoltarlo. Sono i pubblicani e i peccatori. I pubblicani sono quelli che tiravano su le tasse per i romani, quindi erano calcolati traditori dal popolo, peccatori per eccellenza. E poi peccatori, immaginatevi voi un po' di tutti i tipi, gente che non andava tutti i giorni in sinagoga o nel tempio. Sono questi che si avvicinano, non hanno paura, non si avvicinavano ai rabbi, ai rabbini, perché sapevano che erano considerati gente da tenere alla larga. Invece a Gesù si avvicinano, e si avvicinano non per ricevere qualcosa, ma per ascoltarlo, quindi per ricevere da lui una parola, per ricevere da lui sapienza, o chissà, avevano sentito dire o avevano già avuto l'esperienza che le parole di Gesù arricchiscono e allora desiderano la sua parola. Si avvicinavano. Sono poveri interiormente e sanno anche di esserlo. Hanno capito che Gesù ha quello che essi non hanno, quella sapienza, quella conoscenza anche del significato della nostra vita, perché la sapienza è anzitutto questo. Che significato ha il mio vivere, il mio faticare, il mio lavorare, il mio soffrire, il mio godere, i miei rapporti con gli altri? Che significati hanno? Come si gestiscono? Questa è la sapienza che avevano capito che Gesù poteva dare loro. Senza saperlo, in questo modo, avvicinandosi a Gesù, essi stanno ubbidendo alla scrittura. Cosa dice la scrittura? Il tuo piede logori la soglia dell'uomo sapiente. Cosa vuol dire logori la soglia? Il tuo piede consumi la soglia, cioè entra in casa spesso dell'uomo sapiente, perché lì ricevi qualcosa. Il tuo piede, ed è, c'è più volte questo nella scrittura, un detto o tale quale o simile a questo, con questo contenuto. Il tuo piede logori la soglia dell'uomo sapiente. Allora questi peccatori e pubblicani stanno facendo proprio questo. Logorano la soglia. Beh, Gesù non è chiuso in casa, ma vanno dove si trova. Comunque hanno capito il significato o vivono il significato di questa parola. Hanno capito che da Gesù possono ricevere qualcosa di prezioso, ma hanno capito anche che Gesù non si vergogna di averli vicini come suoi ascoltatori. Hanno capito che Gesù sa di non buttar via le sue parole dicendole a loro. Quindi Gesù ha speranza che la sua parola porti frutto nella loro vita. Quindi capiscono che per Gesù essi non sono gente da buttare. E questo avvicinarsi dei peccatori a Gesù è un prodigio, è un miracolo. Che i peccatori ascoltino le esigenze del regno di Dio. Perché Gesù le dice anche a loro, è un miracolo, è segno che desiderano entrarvi come se avessero nostalgia, come quelli che erano ai crocicchi delle strade, vi ricordate, che sono stati quasi forzati a entrare nella sala delle nozze. È un'altra parabola di Gesù. Ci sono lì anche gli scribi e i farisei. C'erano anche loro. Perché c'erano? A loro perché si interessavano di Gesù? Interessava a loro come un rabbi. Forse tra quelle cose che dice c'è qualcosa, vediamo un po' cosa dice. Assistono anche loro, però sostanzialmente non vengono per ascoltare in modo da imparare, ma vengono per ascoltare piuttosto per poter giudicare chi è questo rabbi, da che scuola viene, che scuola ha frequentato, vediamo, dice quello che dice la nostra università o dice altre cose. Non godono del prodigio che sta avvenendo, che i peccatori ascoltino, accorrano per sentire Gesù che parla del regno di Dio. Non vedono questo prodigio che i loro fratelli perduti ascoltino la parola, perché per essi non è parola di Dio quella che dice Gesù, è un insegnamento. Lui ha delle opinioni e le dice, noi vediamo se sono belle o brutte. Non è per loro parola di Dio. Non vedono che è Dio che cerca i peccatori come il pastore va in cerca della pecora perduta. Non ricordano quel brano del profeta Ezechiele che voi ricordate. Il profeta Ezechiele, capitolo 34 del suo libro, parla a lungo del pastore che va in cerca delle pecore perdute. Vediamo se lo trovo. Ezechiele 34. Si potrebbe leggere tutto, leggo solo qualche versetto. Io stesso condurrò le mie pecore al pascolo e io le farò riposare, oracolo del Signore Dio. Andrò in cerca della pecora perduta e ricondurrò all'ovile quella smarrita. Fascerò quella ferita e curerò quella malata. Avrò cura della grassa e della forte. Le pascerò con giustizia. Io stesso. Quindi se questi peccatori, che tutti sanno che sono peccatori, ascoltano quello che Gesù dice loro, vuol dire che Gesù viene da Dio, che si cura dei peccatori. Se i peccatori lo ascoltano, è un prodigio che già dà gioia a Dio. Essi invece mormorano. Cosa vuol dire mormorare? Questa parola la conosciamo, l'abbiamo incontrata quando il popolo nel deserto parlava male di Mosè. E siccome Mosè diceva che era Dio che gli aveva detto di dire, allora parlano male anche di Dio. Parlar male di Mosè vuol dire parlar male di Dio. Lamentarsi. Questo lamentarsi era chiamato mormorare. Qui mormorano, parlano male di Gesù. Va a mangiare coi peccatori, si ferma a chiacchierare con loro. Non vogliono, non accettano una bontà di Dio così gratuita. Prima i peccatori devono convertirsi, dopo si possono amare. Dopo si possono incontrare. E invece Gesù faceva viceversa. Prima li incontrava, prima li amava, dopo si convertivano. Questi farisei e scribi non accettano questo miracolo. Parlano male di Gesù. Non accettano questo modo di fare di Dio. Di amare, non vedono, non riescono a vedere Gesù come l'espressione di Dio, pastore che cerca le pecore perdute per riportarle a casa, riportarle all'ovile. Allora proprio questi scribi e farisei sono più bisognosi. Sono più peccatori dei peccatori. Perché cos'è? Chi è il peccatore? Il peccatore è colui che si allontana da Dio. Allora, qui vediamo i peccatori che si avvicinano a Gesù, mandato da Dio. Quindi si avvicinano a Dio, accolgono questo dono di Dio. Invece gli scribi e i farisei, giudicando Gesù, condannandolo, si distanziano da Lui e così si allontanano da Dio, dall'amore di Dio, da quel Dio che ama che è misericordia, se ne allontanano. Allora qui sono più peccatori dei peccatori. E allora Gesù usa i guanti bianchi per parlare anche con loro, per provare ad aiutarli a riconoscersi distanti dal modo di pensare, dal modo di fare di Dio. Gesù racconta le parabole per illuminare anche loro che sono lì sulla porta, che non entrano, che sono lì sulla finestra a spiare quello che fa lui. Racconta per le parabole per illuminare la loro mente, per correggere il loro modo di pensare, di vedere, perché essi si riconcilino con Dio, con quel Dio che ama quelli che hanno maggior bisogno di amore e sono i peccatori. Qual è il centro di queste parabole? Il centro di queste parabole lo vediamo alla fine, quando ha finito di raccontarle. Io vi dico, così vi sarà gioia nel cielo. Così io vi dico, vi è gioia davanti agli angeli di Dio. Il centro della parabola è la gioia di Dio. Dio cos'è contento? È contento di vedere i farisei quando pregano? È contento di vedere gli scribi quando leggono ad alta voce la legge davanti al popolo? La gioia di Dio è vedere un peccatore che si converte. È vedere un peccatore che ritorna ad amare Dio. Questo è il centro delle parabole, la gioia di Dio. Quando è che Dio è contento? Quando può recuperare una delle sue creature, uno dei peccatori, un solo peccatore. Quando ne può recuperare uno? Quando uno di loro si riconcilia, allora è gioia in cielo. Sulla terra c'è grande gioia per il recupero di una pecora. Sulla terra c'è grande gioia per il recupero di una moneta. In cielo c'è grande gioia per il recupero di un uomo. Per capire questa gioia, Gesù racconta quelle gioie piccole, il recupero di una pecora e il recupero di una moneta. Un solo peccatore che si converte. Questa parola incoraggia i peccatori. Li incoraggia. Dice, ah, se in cielo c'è gioia, se io mi converto, gliela do questa gioia al cielo. Quindi li incoraggia, i peccatori presenti sono incoraggiati a convertirsi da queste parabole. Quindi ubbidiranno più facilmente a Gesù, custodiranno le sue parole e soprattutto custodiranno la sua amicizia. Per gli scribi e i farisei invece queste parole dovrebbero aiutarli a cambiare il loro modo di vedere, di guardare i peccatori, il loro modo di guardare a Dio. Non lo conoscono ancora. Lo conoscono come uno che castiga, ma non come uno che vuol recuperare. Quindi Gesù con queste parabole vuole aiutarli a cambiare il loro modo di ragionare. Il loro ragionamento deve partire da altri punti, da altri fondamenti. deve partire non dal passato, ma dal futuro. Nel passato di un uomo c'è il peccato. Se il tuo ragionamento parte da lì, allora castighi a non finire. Il tuo ragionamento, il ragionamento di Dio, parte dal futuro. E Dio come ragiona? Quest'uomo che ha sì combinato questi guai, cosa potrà fare in futuro? Con il mio amore potrà diventare, chissà cosa può diventare nel mio regno. Pensate a San Paolo e tanti altri. Cosa potrà diventare? E allora Dio, vedendo il futuro, ma il peccato cosa, il passato cosa diventa? Un modo per esaltare la sua misericordia e la sua potenza, la sua grandezza e la sua bontà. Diventa il passato di un uomo l'occasione per conoscere la bellezza, la tenerezza della misericordia del Padre. Allora deve cambiare, ma come può dire, radicalmente, il modo di ragionare di questi uomini intelligenti, i religiosi. Gli scribi erano intelligenti, i farisei erano religiosi. Deve cambiare il loro punto di partenza, il punto di partenza dei loro ragionamenti. Coi loro ragionamenti partono da un Dio che non esiste. Un Dio che è quello dei pagani, non esiste. I ragionamenti devono partire da un Dio che adesso Gesù ce lo rivela, che è papà, che ha un cuore di mamma, che ama, che vede il futuro dei suoi figli, come saranno belli quando saranno cambiati. Pensate alla Maddalena. 7 demoni portava addosso. Cosa vuol dire? Ubbidiva il diavolo. Ma è mica poco, 7, quindi completamente. La sua vita era una continua e completa obbedienza al diavolo. La misericordia di Gesù, che è quella di Dio, l'ha trasformata. Cos'è adesso? Santa, che aiuta tanta di quella gente a vedere proprio questo, che la misericordia, che l'amore del Padre guarda il futuro. Quelli che accolgono Gesù, quindi questi pubblicani e peccatori che lo accolgono, che cominciano ad amarlo, non sono più peccatori, perché la loro distanza da Dio, il peccato, la distanza da Dio, è colmata, perché adesso cominciano ad avere nel cuore Gesù. E se hanno nel cuore Gesù, essi stessi si ritrovano nel cuore di Dio. Nel loro cuore, nella loro mente, nella loro vita, hanno accolto Gesù. Quindi sono in comunione col cuore del Padre. Gli scribi, i farisei, che si ritengono capaci di giudicare addirittura sia i peccatori, di conseguenza anche Gesù, lo giudicano, questi sono i veri peccatori. Perché si distanziano, sono lontani dal cuore di Dio e non vedono questa distanza, non la riconoscono. Pensano di essere i migliori e invece il loro Dio è quello che non c'è, perché non è quello Dio, il vero Dio. Sono in grave pericolo. Credono d'essere vicini a Dio, invece sono molto lontani, non lo conoscono nemmeno. Se alla donna preme la dramma, una, ne aveva altre 9, poteva anche far senza di una, ma no, le preme tantissimo. Quanto le preme? Tanto da scoparla a casa. Oh, cosa vuol dire scoparla a casa? Per voi sapete cosa vuol dire, una cosa semplice, anzi, se vi cade per terra la vedete subito, non occorre neanche scopare. Ma allora, perché tutto questo? Perché per terra c'era terra battuta? Non solo, ma all'interno della casa c'era la stalla, quindi per la stanza principale passavano le pecore, gli agnelli, le galline. Quindi per terra cosa c'era? Molta sporcizia, e questo tipo di sporcizia era immondezza, che rendeva tutto immondo. Quindi la dramma caduta è in mezzo alle cose immonde, impure. Se le preme una cosa immonda a questa donna così tanto, vuoi che a Dio non prema l'uomo immondo per il peccato? La dramma la tiri fuori e l'uomo non lo tiri fuori? Questo devono capire gli scribi e i farisei. La dramma la tiri fuori dalle immondezze e poi la purifichi? E vuoi che Dio non tiri fuori l'uomo dalla sua immondezza? Vi sarà gioia nel cielo. Dove la vediamo la gioia di Dio? Adesso sul volto di Gesù, che vede arrivare tutti questi uomini, forse anche donne, peccatori. Sul volto di Gesù c'è la gioia, è la gioia del cielo, la gioia di Dio, perché stanno recuperandosi questi uomini. Lui li recupera. Egli di questa gioia vuol rendere partecipi anche gli altri. Vorrebbe rendere partecipi di questa gioia anche gli scribi e i farisei, come quel pastore, gli amici e i vicini, come quella donna, le amiche e le vicine che le chiama a far festa. Così Gesù vuole comunicare la gioia di Dio, la sua gioia per ogni peccatore che si avvicina a Lui. Rileggendo queste parabole di Gesù, cosa possiamo pensare noi? Prima di tutto, sono io il peccatore, ma io sono il peccatore adesso che ascolta Gesù. Quindi sul volto di Gesù vedo la gioia, che riflette quella che c'è in cielo. E ne ricevo un po' anch'io, anche se sono ancora peccatore, ma avvicinandomi a Gesù comincia a esserci la gioia. Sono io il peccatore che ascolta Gesù. Qualche volta devo dire, sono io anche il fariseo e lo scriba, che guardandomi attorno degli altri vedo il passato e non guardo il futuro. Allora in quel caso io non do gioia e non partecipo alla gioia. In questo caso sono in grave pericolo e devo riprendermi e ascoltare più attentamente Gesù e imparare da Lui. E allora guarderò a chi mi sta attorno con lo sguardo nuovo, che vede, intravede il loro futuro di gloria e di santità. E allora godo anch'io, insieme con Gesù. Sia lodato Gesù Cristo.